Ciao a tutti amici di Jump and Spike, puntata speciale, bentornati, dietro al microfono ci sono io, Alex Maroldi, e come sempre al mio fianco il buon Angelo. Ciao Angelo.
Ciao, ciao Alex, ciao a tutti.
Puntata speciale dopo il finale con voto con Chiara Bosetti, che ringraziamo ancora tantissimo perché la puntata è veramente piaciuta tanto e ha avuto tantissimi ascolti, e siamo arrivati come i migliori film dei supereroi dopo i titoli di coda alla scena bonus, e abbiamo anche un gran bonus. Prima di cominciare però lasciatemi ringraziare come sempre The Cutting Edge Radio, il contenitore che ci ospita insieme a tantissimi altri podcast sullo sport americano, e ringrazio anche Gianluca Pasini col suo blog dal 15 al 25 sul sito della Gazzetta per darci ampio spazio. E dicevo appunto puntata speciale perché in questa occasione non attraverseremo l'Atlantico come siamo soliti fare, ma resteremo qui in casa nostra con ben due ospiti di eccezione. Li vado subito a presentare, il primo è Giorgio De Togni. Ciao Giorgio.
Ciao a tutti e grazie per l'invito.
È classe 85, ferrarese di nascita, ha fatto circa 20 stagioni tra la serie A1 e la serie A2, molte di queste sono state appunto in serie A1, ha girato praticamente tutta l'Italia da nord a sud, est a ovest, e non è qui in veste di giocatore ma come presidente dell'Associazione Italiana Pallavolisti, o AIP. Passiamo poi al secondo ospite di questa puntata, Federico Centomo. Ciao Fede.
Ciao a tutti, ciao, grazie.
Fede è classe 92, veronese come sottoscritto, difatti insomma abbiamo avuto anche qualche esperienza pallavolistica insieme, anche lui frequentatore del blog dai 15 ai 25 con Gianluca Pasini. La carriera di pallavolistica l'ha passata tra le mura della sua città, e dopo aver messo da parte il volley per lo studio ha scritto anche una tesi di laurea dal titolo Pallavolista per caso, elementi di un'indagine sul sistema sportivo italiano, e oggi è qui con noi come segretario generale di AIP, giusto Fede?
Bravo, hai fatto una presentazione incredibile.
Grazie, grazie, grazie mille. Allora, dunque Angelo, noi abbiamo qua questi due ospiti fantastici, e la prima cosa appunto che vogliamo parlare è di l'Associazione Italiana Pallavolisti, che è nata da qualche settimana, e vogliamo chiedere a tutti e due come nasce questo progetto AIP e da quali esigenze, e soprattutto qual è stato il percorso per realizzare questa associazione.
Vai Presidente.
Ma probabilmente Fede può spiegare quando è nata, cioè nel 2017 credo, l'idea che aveva lui in mente si è concretizzata negli ultimi 4-5 mesi con un gran lavoro di tanti giocatori che si sono riuniti e che probabilmente avevano un po' una sensibilità riguardo al momento storico che stiamo vivendo e al fatto di non avere grosse tutele, ci siamo resi conto insomma che si sentiva l'esigenza di un'associazione che potesse dare voce, okay, a tutti i giocatori e le giocatrici, in un momento in cui ci siamo resi conto che invece di essere i protagonisti dentro e fuori dal campo, lo eravamo dentro ma fuori dal campo eravamo l'ultima ruota del carro. Io chiederei a Fede di fare un breve excursus, perché siccome lo conosco, sennò finisce la puntata che deve ancora finire, di parlare di quello che è stato tutto il suo percorso, di come è nata dal 2017 questa idea sua.
Ma allora, in realtà, vabbè, Ale è stato anche un mio compagno di squadra, quindi sa che avevo un po' questo pallino per questioni, avendo fatto la Serie A 3 anni come esperienza, una parentesi di vita mia. Avevo capito, avevo la sensazione che qualcosa non andasse da un punto di vista dei giocatori e delle giocatrici, cioè mancasse qualcosa, e questo qualcosa era un'associazione che potesse anche portare avanti un po' il discorso della maternità, dei contributi, perché io ho fatto 3 anni, ma è come se avessi fatto 3 anni di, come si dice, invisibile, e Tonno ne ha fatti molti di più, quindi ecco. E quindi quello è stato il motivo personalmente, però bisogna dire che quello lì è si parla di 2-3 anni fa, e quello che conta tanto, a parte la rete, ok, quella sì, si è creata una rete, però dal 7 aprile 2020 è partito questo percorso di AIP. Non c'era ancora l'idea del nome, ci abbiamo speso anche ore a ragionare il nome giusto, e basta, è stato un percorso veramente faticoso, interessante, stimolante. Si sono conosciute tante persone, tra le quali anche Tonno è il presidente, che io non conoscevo personalmente, adesso ci sentiamo tutti i giorni, infatti questa intervista ci riallaccia, perché era un giorno intero che non ci sentivamo, quindi state colmando questa lacuna. Ecco, questo
no, credo di averlo chiamato comunque stamattina, non è vero che è un giorno intero che non ci... No, comunque in tutto questo percorso che abbiamo fatto insieme ci sono state alcune call nelle quali sono stati coinvolti, correggimi se sbaglio, 150 giocatori, e un'altra dove sono state coinvolte 150 giocatrici.
Infatti ti interrompo un secondo, perché proprio la domanda che volevo farti, per andare un po' nel dettaglio, è appunto all'inizio che difficoltà avete avuto, cioè qual è stata la prima risposta degli atleti quando avete cominciato ad allacciare tutta questa rete?
Ma in realtà, essendo durante il lockdown, è stato molto semplice riuscire a contattarli tutti tramite poi i vari gruppi WhatsApp che avevamo delle squadre e dei capitani, perché poi quando è cominciato a febbraio a uscire questa problematica del Covid, si sono cominciati a creare questi gruppi anche per sapere come comportarsi tra capitani delle varie squadre. Ok, questo un pochino nel male ha agevolato quella che è stata la creazione di una rete che potesse coinvolgere poi tutti i giocatori di Superlega 2 a 3. Ok, quindi mandavamo messaggi.
Il Covid ha catalizzato, esatto, l'attenzione. Esatto.
E ci ha dato la possibilità poi di lavorare quotidianamente, perché lavoravamo tutti i giorni, ci sentivamo tutti i giorni dal lunedì alla domenica senza alcun problema, tramite video call per 3-4 ore. Quindi è stato un percorso lungo. Ok, però che speriamo dia, cioè sta già dando qualche piccolo risultato, però speriamo insomma che si arrivi nel concreto a fare qualcosa di veramente grande per il movimento e per noi giocatori.
Ecco, a proposito di risultato, io volevo fare una domanda particolare, cioè a livello di riconoscimento qual è la situazione? Mi spiego meglio. Siete già un'entità che, come posso dire, è ufficialmente citata in documenti, regolamenti, in riunioni, oppure siete ancora, come posso dire, in attesa di un imprimatur che sancisca la vostra esigenza come parte in causa, e quindi avete ancora bisogno di costruire la vostra immagine? Cioè, qual è la situazione da un punto di vista di riconoscimento?
Allora, questo è un tema molto delicato e importante. Col fatto che siamo nati da 2-3 settimane, questo è un po' il range di nascita, era il 26 giugno, serve, ce lo diciamo sempre, fare le cose passo per passo. Dobbiamo anche dire però che da parte delle leghe abbiamo avuto subito ascolto e abbiamo avuto anche una chiamata di in bocca al lupo dal presidente del CONI, è stato il primo, e abbiamo avuto l'incontro con il referente della legge che c'è in fase di approvazione al governo della riforma dello sport tramite Spadafora, però abbiamo avuto questo incontro con l'onorevole Valente, che era un po' l'ideatore, anche il promotore di questa legge, quindi nei fatti c'è stata veramente un'attenzione importante. Parlare di IP in regolamenti, statuti, no, speriamo che speriamo che avvenga presto, però noi continuiamo ad andare avanti tranquillamente a fare le cose che dobbiamo fare.
Però mi sembra che l'impatto e l'attenzione ci sia stata, no? Per cui detto in maniera positiva, siete stati presi sul serio, cioè che è già una cosa importante, secondo me.
Questo è fondamentale e i fatti dicono così, sta a noi, da qui ce lo diciamo sempre, di creare anche quella credibilità sostanziale, ecco, che non sia solo di immagine o di insomma Instagram o Facebook. Noi stiamo lavorando tanto sui social perché ci possiamo permettere questo e stiamo facendo anche valutazioni di business plan, ma finché non abbiamo un gruzzolo reale non possiamo fare nessuna valutazione, però sta andando bene, questo sì.
E giusto per avere anche un po' un inquadramento, potete raccontarci un po' quali sono i componenti dell'associazione, quali sono un po' i ruoli che vi siete definiti? E poi so anche che recentemente è stata aperta la campagna di tesseramento, se non sbaglio, giusto Giorgio?
Sì, giustissimo. Beh, allora, quali sono i ruoli? Io parto da quello che noi chiamiamo il comitato operativo, del quale fanno parte il presidente, che sono io fino al 2022, Federico, che è, come dicevi tu prima, è segretario generale. Ci sono tre vicepresidenti, Marco Falaschi e Alessia Lanzini, e uno che è un avvocato, che è il tecnico, che teoricamente è stato scelto da me per essere coinvolto poi nei tavoli dove speriamo di andare a collaborare con varie lega maschile, lega femminile e eventualmente speriamo anche con la federazione e magari anche più in alto, e il tesoriere, che è un altro avvocato, è Luca Giorgio. Quando dicevi prima che stiamo facendo le cose fatte bene, mi fa molto piacere che diamo questa impressione e ci teniamo a farle fatte bene, e abbiamo quattro legali all'interno della nostra associazione, proprio perché vogliamo dare almeno la consulenza a tutti quelli che entrano a far parte dell'associazione. Ok, Fede, se vuoi dire tu, che magari c'hai sotto l'elenco di tutti i consiglieri.
Sì, ma allora guarda, senza fare tutti i nomi, perché si parla di 18 consiglieri, nel consiglio direttivo è pari, quindi 9 uomini, 9 donne. Ce l'eravamo messo in testa perché volevamo anche dare un'idea di quello che deve essere, e questo è, quindi una parità totale. E questo ci abbiamo pensato anche, era venuto fuori il presidente donna, ci sono state un sacco di valutazioni, però questa è la struttura. E abbiamo dei soci fondatori che non fanno neanche parte del consiglio, quindi questo vi trasmette, e noi ci abbiamo ragionato tanto, l'idea che non era una cosa chiusa di 15 persone che si sono autoproclamate, ma abbiamo fatto proprio un lavoro di coinvolgimento ulteriore.
Avete come anche fare... Tommasi come socio fondatore.
Sì, la vicenda di Damiano è stata una bella vicenda, perché anche lui è veronese e ha avuto a cuore questa dinamica. Noi lo chiamiamo, cioè io lo chiamo questo, che è un processo educativo o di coscienza, cioè si sta creando coscienza, e Damiano su questo ci tiene anche che i giocatori prendano coscienza sia dei diritti che dei doveri, ma anche del lavoro che fanno o del diletto che fanno, perché tanta gente lo fa anche per diletto. Quindi Damiano ci ha aiutato in varie occasioni, si parla di 3-4 call importanti con una platea su Zoom di 100 e passa atleti, ed è stato un testimone, e non parlo di testimonial perché non è il personaggio Damiano Tommasi, ma è la persona Damiano Tommasi, quindi tuttora ci sentiamo sempre e vuole essere aggiornato e informato, quindi questo è fondamentale per creare rete a prescindere. Poi giustamente la pallavolo ha tutte le sue caratteristiche.
Ci ricordi per favore, Fede, come si fa a diventare soci della IP, che appunto, come dicevo prima, è stato aperto da poco le iscrizioni?
Sì, allora è una procedura semplicissima, adesso senza fare, come si chiama, le televendite dei materassi, però basta andare sul sito, siamo super innovativi, cioè si fa tutto da sito, quindi www.assopallavolisti.it. In alto a destra c'è la sezione login tesseramento, e lì ci sono tutte le indicazioni, quindi uno trova sia i servizi offerti, che come dicevamo prima, adesso si tratta, ed è importante già quello, la consulenza sia legale che di assistenza di qualsiasi tipo, e le scontistiche, che però ci stiamo lavorando perché vogliamo fare le cose fatte bene anche lì, e ci sono i prezzi, come si chiama, le quote, scusatevi, che vanno dai 20 agli 80 massimo, e questo è, noi speriamo che quanto prima si associ la quantità più grande di atleti e atlete, perché prima non abbiamo detto è partito sì con un discorso di A3, A2, Superlega, siamo riusciti ad arrivare poi anche alle ragazze con dei confronti A2, A1 decisamente interessanti, stimolanti, e che hanno fatto nascere IP, così com'è.
Adesso, grazie mille.
Scusami. La base,
nel senso, puntate anche a iscrizioni non solo degli atleti di A1 Superlega, ma puntate immagino anche all'iscrizione della ragazza o del ragazzo che gioca in Serie C o Serie D.
Guarda, io ti faccio solo una parentesi che poi lascio la parola al presidente che è molto più sul pezzo di me, però effettivamente noi stiamo parlando di un processo che c'è stato nella fascia di Serie A, ok, per arrivare alla creazione di IP,
certo.
Perché sempre è il vertice della piramide che può trainare. Qui si tratta qua si tratta di un vertice, però, che è stata la base del vertice ed è arrivata fino all'Ivan Zaitsev e alla Cristina Chirichella. Quindi, da questo gruppo, da questo blocco, chiaramente IP vuole prendere e coinvolgere dal giovane ragazzo alla famiglia che lo fa qui vicino nel paese. Quindi torno, se vuoi spiegare meglio, però
no, la questione è molto semplice. Per essere rappresentativi devi avere i numeri, ok, ma devi avere anche l'immagine. Abbiamo pensato che per essere rappresentativi e avere i numeri comunque dovessero esserci dentro i campioni più importanti, no? E quindi in questo momento stiamo puntando molto forte su le leghe di Serie A. È ovvio che il nostro obiettivo è quello di essere rappresentativi anche come numeri all'interno della federazione della FIPA, ok? E quindi abbiamo bisogno di grossi numeri anche proprio della base, come dicevi tu, Angelo.
Certo.
Sappiamo che i problemi magari legati alla base siano più di tipo, visto che va di moda ultimamente, se ne parla molto, il vincolo sportivo, okay? Quindi al di là di quel problema lì, per riuscire a magari convincere questi ragazzi ad entrare in IP, stiamo cercando di ottenere delle convenzioni che possano comunque fare in modo che, visto che, come dici tu, alla base non parliamo di ragazzi o ragazze che ricevono dei compensi, fare in modo che tramite le convenzioni possano comunque rientrare di quei 20 euro che spendono per entrare nell'associazione. Quindi stiamo lavorando proprio per fare in modo che ci siano delle agevolazioni per quella che è la base, che però è la più importante, perché ti permette di essere veramente rappresentativo, ok? Quindi vediamo di arrivare a lavorare molto anche lì. Ti dico, ti faccio una spoilerata, visto che va di moda questo termine ultimamente. Io andrò a giocare l'anno prossimo in Serie C. Oltre perché è una scelta, ho scelto di fare il presidente a tempo pieno e di dedicarci anima e cuore, anche perché posso entrare in contatto con una parte di quella base, ok? E quindi di cominciare a entrare negli spogliatoi anche di quelle squadre che non sono della Lega di Serie A, e cominciare a far capire a questi ragazzi quanto sia importante ed educativo quello che stiamo portando avanti noi.
Meritevole assolutamente. Tra l'altro dico una cosa, parlavi di convenzioni, di servizi offerti agli associati. Io e Alex, che ci occupiamo di volley americano, abbiamo anche un'idea su quella che potrebbe essere un servizio che voi potreste offrire ai ragazzi, che è aiutarli, siccome c'è sempre più gente che vuole andare a giocare, a studiare negli Stati Uniti e poi a giocare. Abbiamo avuto l'esempio, parlando con Chiara Bosetti, di quanto sia difficile procurarsi tutta la documentazione, seguire la pratica, eccetera. Se come associato, ma la butto lì, è come idea, se come associato IP voi offriste un servizio di tutoring e di aiuto e consulenza per predisporre il percorso di andare a giocare e studiare negli Stati Uniti. Io sinceramente, che sono il ragazzo che vuole andare a studiare in America, dico cavolo, mi associo, così loro mi danno una mano per fare questa cosa. Ma ti dico, è una cosa che ci è venuta in mente così a me, ad Alex, parlando.
Bravi, è un bello scopo, assolutamente.
Bravo,
infatti, guarda che il segretario lo sta segnando.
Appunto, lo stai segnando. Bravo. Poi ovviamente la fattura te la mando dopo.
Esatto.
Lì, tutta, non mi paghi solo il 70% della fattura.
No, più che altro, Angelo, hai spoilerato
la piaga, Angelo.
No, è una battuta, ragazzi.
Tanto paga il presidente lì, quindi guarda.
Ma il presidente alla verde, ragazzi.
Allora, ragazzi, torniamo un attimo seri, perché adesso cominciano le domande di attualità, diciamo così. E vabbè, ne avete già parlato, avete avuto molti incontri nelle ultime settimane e avete già, insomma, discusso, avete parlato con la Lega Pallavolo Serie A, sia maschile che femminile. Ho visto che avete avuto un incontro con l'Associazione dei Medici Italiani di Volley. Avete parlato anche con Ivan Milkovic, che grazie al nostro amico, il Jump and Spike Meoni, che adesso è negli Stati Uniti, che salutiamo, che insomma auguriamo il meglio vista la situazione. Aveva anche parlato appunto della pallavolo americana, della pallavolo NCAA, perché era andato a vedere le finali di Pittsburgh e aveva detto che insomma quello che stava succedendo negli Stati Uniti a livello di pallavolo, a livello di entertainment, era molto interessante. E quindi vi chiedo a voi, cos'è uscito di interessante da questi incontri, quali sono le cose che ovviamente ci potete raccontare e che potete dire, guarda, questo è uno spunto interessante per la nostra associazione.
Vai, Press.
No, volevo lasciare la parola a te.
Possiamo dire, riassumendo, perché questi sono stati incontri di presentazione di conoscenza, perché veramente il primo incontro sia con la Lega maschile che con la Lega femminile, che con Ivan Milkovic in rappresentanza di ACPV, che con l'associazione medici, nonostante l'associazione medici italiani volley stesse sentendo tramite il presidente, il nostro presidente, però abbiamo fatto questa prima call conoscitiva e quindi sono state tutte call di allacciare rapporti per noi, farci conoscere, far vedere come abbiamo voglia di essere propositivi e costruttivi. Elementi precisi, Ale, fammi pensare perché devo stare attento a quello. Allora, abbiamo scritto comunicati, non ce li ho sotto mano, però vado a memoria ed è emerso la volontà di aprire dei tavoli di lavoro. Questo è già un fatto molto, molto pratico. Stiamo vedendo in questi giorni, vediamo un po' in base alle tempistiche anche delle iscrizioni, perché non iscrizioni nostre, ma iscrizioni ai campionati di Lega. C'è un attimo da fare quindi noi ci siamo da qualche giorno, però ci siamo attivati perché è giusto attivarsi, sono cose importanti. Quindi, passato questo primo periodo impegnativo, faremo, e speriamo di farlo a breve, di rincontrarci nuovamente, parlare di contratto tipo, perché abbiamo parlato del contratto tipo, di fideiussioni, di deposito delle liberatorie, di tante cose.
Angelo, vuoi farla adesso la domanda importante facciamo parlare loro di un'altra cosa?
No, allora io ho un paio di domande. Allora, Alex fa quello buono, io faccio quello, no, non cattivo, ma devo fare un attimino le domande più, come dire, non imbarazzanti, ma un attimino sull'attualità.
Scomode.
Sì, scomode, bravo, esatto. Quindi hai parlato di liberatorie, allora noi stiamo registrando la puntata prima che vengano confermate le iscrizioni ai vari campionati, almeno al campionato femminile, ma l'attualità di questi giorni è Casalmaggiore. L'unica cosa che si sa di certo è che c'è Anna Antonievich che ha citato in giudizio presso la CEV Casalmaggiore per mancati pagamenti. Poi ci sono tutta una serie di si dice, e sottolineo e si dice assolutamente, non voglio fare gossip, si dice che le liberatorie ci siano sì, ci siano no, si dice che si stiano pagando stipendi in queste ultime ore, si dice soprattutto che Casalmaggiore sarà iscritta al campionato nonostante tutto. Non voglio assolutamente dare giudizi, è lungi da me dare giudizi, ma voi che avete espresso anche su Facebook il fatto che state monitorando e state seguendo certe situazioni societarie, come dire, in bilico, come vi ponete e come vi porrete nel pratico di fronte alla situazione Casalmaggiore? Ripeto, non lo faccio in maniera polemica la domanda, ma bisogna affrontare la
questione. Angelo, io prima di lasciare la parola a Presti e poi esprime lui, dico solo questo: tu hai usato spesso il si dice, e noi come IP non possiamo ragionare sui
ovvio
si dice,
ovvio che non potete ragionare, assolutamente.
Però Angelo, ti rispondo tranquillamente che le voci che girano girano, e quindi la voglia di attivare la voglia, il dovere di attivarsi di IP era un dovere, proprio un dovere farlo. Siamo nati da poco, però ci siamo. Chiaramente devono esserci anche dei riferimenti. Noi non abbiamo accesso purtroppo a questi documenti, e questa è un po' la situazione, però IP c'è per il bene dei giocatori e delle giocatrici a prescindere. Tonno, vai pure con...
Sì, no, siamo nati per tutelare a 360 gradi i giocatori, quindi assolutamente, come diceva Federico, ci siamo attivati per cercare di capire quello che sta succedendo, ma il nostro problema i nostri problemi sono due in questo momento. Il primo è che probabilmente siamo nati tardi per poter far qualcosa in questo momento, perché purtroppo le iscrizioni sono aperte da poco, e quindi non abbiamo, e qui arrivo al secondo problema, che non siamo rappresentativi, perché non abbiamo un numero di associati che ci permette di esserlo. Quindi io dico, in questo momento noi stiamo a guardare, cercando di capire quali sono le dinamiche e come si stanno evolvendo le cose. Spero e credo riusciremo l'anno prossimo ad avere una forza maggiore e riuscire ad intervenire prima su quelle che sono questi si dice, e poter prendere una posizione importante.
Infatti, okay. Perché io da amante del volley dico, purtroppo l'anno prossimo la situazione succederà di nuovo, ma lo dico da amante del volley, quindi è vero, voi non potete intervenire adesso assolutamente, è importante che voi ci siate per le ragazze e i ragazzi l'anno prossimo.
No, ma Angelo, noi su questo però, anche proprio per dare un segnale subito, nonostante sapessimo che IP non è che può andare, cioè IP non vuole neanche andare a sbattere i pugni ai tavoli e quant'altro, ci stiamo ponendo in maniera costruttiva, però tu hai chiesto anche cosa farete in futuro. IP non si tira indietro, cioè IP fa quello che è giusto fare per i giocatori e le giocatrici, poi che non lo sia per tutti o non lo sia per il sistema, questo IP non si può tirare indietro. I segnali noi li abbiamo dati, abbiamo proprio quei comunicati sono stati fatti anche proprio per far capire che IP c'è per tutti e tutte e tutto, quindi da qui in poi parte un percorso.
Certo,
sì. Quando parlavo di educazione, e ne parlava anche Fede prima, riguarda anche questa cosa qua, cioè non è bello per noi dover chiamare i giocatori e informarci, cioè ci piacerebbe che entrasse un giocatore che se ha dei problemi dei giocatori, delle squadre, perché noi dobbiamo comunque portare avanti quella che è la tutela collettiva, ci chiamassero per esporci i problemi e chiederci di intervenire, ok? Sempre in ottica di una collaborazione e di cercare di non siamo dei terroristi, ok?
No, assolutamente, ma sicuramente siete appena nati, e sicuramente nel momento in cui, non faccio sindacalista di professione, nel momento in cui voi vi porrete con un'immagine credibile, è sicuro che la ragazza o il ragazzo ha dei problemi, vi chiama assolutamente. È ovvio che adesso non potete ancora rappresentare un'alternativa al, e qui innesto l'altra domanda, al procuratore, cioè nel senso che se io ho un problema a chi mi rivolgo? Mi rivolgo al procuratore. In un futuro probabilmente l'IP si porrà come problem solver di eventuali problemi.
Grazie Angelo di aver fatto questo lancio, perché appunto la domanda successiva che volevo fare ai nostri ospiti era appunto questa parentesi molto importante da aprire sul fronte dei procuratori sportivi, e come si pone IP, e se li vedete più come una controparte, come eventuali alleati, oppure se li vedete, si può dire, come una categoria sul fronte opposto. Qual è insomma il vostro modo di porvi su questa figura importantissima, soprattutto insomma per il vertice della piramide, come dicevamo prima?
Ma assolutamente non sono antagonisti, ma anzi noi ci siamo sempre proposti nei loro confronti a collaborare, okay, per portare comunque il procuratore fa il lavoro per il singolo giocatore, noi cercheremo di ottenere delle tutele per la collettività, per tutti i giocatori e le giocatrici. Quindi noi possiamo solo, dal punto di vista dei procuratori, alleggerire un po' quello che è il loro lavoro, cercando, come diceva prima Fede, di un contratto tipo, di ottenere il deposito dei contratti in Lega. Cioè io lo vedo come un alleggerire un po' il lavoro loro e schierarci noi direttamente contro eventuali problematiche che possono nascere nella società, perché comunque i procuratori all'interno di una società possono avere massimo 5-6 giocatrici, un procuratore singolo, no? Più delle volte ne hanno una o due, quindi noi potremmo andare a parlare con la società per conto delle 14 giocatrici intere che magari hanno qualche problematica. Io la vedo più così.
Se l'anno prossimo succede, Dio non voglia, un altro problema per il quale salta fuori la proposta unilaterale di taglio stipendi del 70%, al tavolo di trattativa con la Lega ci va l'IP, ci vanno i procuratori come quest'anno, oppure ci vanno tutti e due?
Ma allora qua si tratta di quello che trasmetteva anche Tonno, è questo, cioè IP non è che nasce per sostituire niente nessuno, anzi IP nasce per collaborare, per cui avere IP e avere anche solo un singolo procuratore che ti dice guarda ho questo problema che riguarda più atlete, con IP puoi lavorare in un determinato modo, quindi qui sì che si alleggerisce il discorso, però si alleggerisce non sostituendo ma collaborando, e questa è una cosa importante che deve essere capita, perché veramente IP nasce per il collettivo. Rispetto alla domanda che hai fatto tu Angelo, chi va a trattare, sperando che non succeda, sperando che non succeda, io non posso dirti guarda andranno solo i procuratori, guarda andrà solo IP. Bisognerà capire la Lega di riferimento, chi ritiene di con chi ritiene di interloquire. È chiaro che IP troverà un accordo con i procuratori, si andrà insieme, cioè è tutto costruttivo il discorso, no? Quindi capisci che quello che noi vogliamo trasmettere anche oggi è un cogliere l'importanza della nascita di IP, perché occasioni come queste poi sono difficili da ricreare, perché è brutto da dire, ma senza il Covid difficilmente IP sarebbe nata.
Certo, ma beh, il concetto stesso di sindacato, ripeto, io non voglio dire è meglio se trattano i procuratori, è meglio se tratta un sindacato, però il concetto stesso di sindacato è anche quello di dire ok, vado al tavolo e mi siedo per fare le trattative.
Non possiamo chiamarci sindacato perché non tuteliamo lavoratori.
No, infatti, e quindi
è una percepita questa.
Vedi come saltano fuori le domande, il flusso, perché la domanda successiva è legge Spadafora, no? Per cui professionismo, dilettantismo o la terza via. Allora, ragazzi, detto che, ma io non sono nessuno, ma a detta di tutti, il professionismo puro, tanto per intenderci quello che c'è nel basket, è impraticabile in Italia proprio per motivi fiscali, economici, eccetera. A me sembra che la terza via, quella del lavoratore sportivo, sia una buona idea, e volevamo un attimino capire voi come vi ponete. Avete fatto l'incontro con Valente e quindi ne avete discusso, e cosa cercate quali sono appunto le vostre opinioni sulla proposta del lavoratore sportivo e quali sono i vostri obiettivi. A me è una cosa che piace tantissimo quando vi sento parlare di contratto minimo, no? Di contratto garantito, che è una cosa fantastica, veramente, assolutamente, è una delle cose che deve assolutamente innanzitutto essere ottenuta. Però niente, voi come vi ponete sul discorso del lavoratore sportivo?
Allora, Angelo, noi prima abbiamo detto però contratto tipo, effettivamente il contratto minimo garantito è un'altra idea.
No, scherzo, però no. Intendevo il contratto tipo assolutamente, cioè no. Tanto per dire che è un contratto tipo ma che è anche minimo, nel senso una tutela garantita. Faccio un esempio stupido, la ragazza che va in maternità, oggi ragazzi, se non c'è la trattativa fatta come scrittura privata tra lei e la società, non succede, cioè non ha niente. Cioè, il contratto tipo deve dare in qualche modo anche questo tipo di tutela, però hai ragione, non sono tipo che chiede il reddito di cittadinanza, tranquillo.
No, però è un argomento che anche noi nascendo abbiamo affrontato, quindi arrivare a un contratto minimo garantito ci sarebbero situazioni da gestire, perché ci sono, cioè non siamo qui a nascondere come sono state prima e si dice, e noi ti diciamo tranquillamente che le voci girano e arrivano. E sul tema del lavoratore sportivo, con gli altri abbiamo parlato miliardi di volte, nasciamo in questo momento storico, fatalità, perfetto. IP arriva anche qui leggermente tardi, perché si tratta di una riforma ormai predisposta, però che siano venuti a cercarci, perché sono venuti a cercarci e chiedere un'opinione è stato fondamentale. Poi noi abbiamo trasmesso che qualcosa deve assolutamente cambiare, si parla del vincolo, si parla delle assicurazioni, si parla del TFR, ma di contributi pensionistici, insomma tanti aspetti. Bisogna che venga fuori un qualcosa di sensato. Quello che sta venendo fuori è un qualcosa, non ci sarà mai quello perfetto, è un qualcosa, però IP deve anche riuscire a studiare molto bene queste carte che ci stanno arrivando. Però questa riforma per IP è importante, perché avere delle tutele ci devono essere, soprattutto per, non per i giocatori di Serie A, ma anche da chi fa la segreteria o chi fa il collaboratore sportivo, chi fa l'allenatore, chi fa, perché noi parliamo anche, poi fino adesso non abbiamo parlato però del sitting volley, abbiamo degli associati che sono del sitting, quindi ragazzi di materiale ce n'è veramente tanto.
Certo. E il mood, il feeling che avete è le altre associazioni, parlo delle società, la federazione, le leghe, qual è la vostra impressione? Loro sono favorevoli al lavoratore sportivo? Avete un'impressione che la cosa andrà a buon fine, al di là del fatto politico sul quale nessuno di noi può mettere becco e decideranno sopra le nostre, o meglio le vostre teste, perché io non faccio il pallavolista, ma il feeling che avete si rema tutti in quella direzione, le varie componenti del pallavolo?
Credo che dopo aver avuto l'incontro con noi, comunque poi ci sarebbe stato un incontro anche con le leghe da parte della classe politica, quindi noi abbiamo dato gli spunti che dal punto di vista degli atleti sarebbero fondamentali da inserire. È ovvio che poi dopo ci deve essere una sostenibilità per fare in modo che tutto il movimento si regga in piedi, ok? Quindi pensare di arrivare al professionismo di calciatori oppure del basket di Serie A1 può essere complicato prenderlo così com'è. Abbiamo fatto anche delle proposte per renderlo sostenibile. Dopodiché sappiamo che sarà tutto elaborato e salterà fuori quello che salterà fuori, ma noi siamo qua appunto per riuscire a capire che cosa verrà modificato. Ci sono delle modifiche importanti per quel che riguarda il vincolo sportivo, ci siamo informati anche riguardo, abbiamo posto anche qualche quesito che, al quale purtroppo non abbiamo trovato una risposta immediata, ma che ci è stato riferito, ci avrebbero poi aggiornato in breve tempo su quelle che erano le nostre domande. Quindi noi siamo qua e cerchiamo sempre di collaborare e di confrontarci. Siamo dal mio punto di vista abbastanza preparati, ok? Abbiamo cercato di far capire anche ai nostri legali, alcuni dei quali erano fuori dal mondo della pallavolo, quali sono le dinamiche nostre e come ci si debba muovere. E quindi vi dico, siamo qua e cerchiamo di cogliere tutte le occasioni che abbiamo per poter aiutare gli atleti. Quindi siamo qua e siamo pronti.
Angelo, so che avevi una domanda anche sul parte del tesseramento delle atlete americane, che in questi giorni è venuta fuori qualche notizia.
Sì, infatti.
Poi se ci dopo possono rispondere i ragazzi, se possono dirci qualcosa.
Sì. Poi dopo torniamo, perché magari parliamo in maniera più approfondita del discorso vincolo, perché voglio capire un attimino nel dettaglio cosa ne pensate. Però c'è questo problema adesso contingente. Le atlete americane non hanno i visti, e ce ne sono molte che arriveranno probabilmente a settembre, a metà settembre, quasi a ridosso del campionato. Ecco, lo so che è un problema assolutamente di difficile gestione, perché nessuno poteva immaginare una cosa del genere, ma avete pensato a qualche cosa di fare per poter eventualmente aiutare, in questo caso non tanto le atlete americane, perché le atlete americane non fanno parte della vostra associazione.
No, ti correggo un secondo, invece come diceva appunto nello statuto c'è scritto che si possono tesserare anche gli atleti stranieri che giocano in Italia, quindi potrebbero anche loro tesserandosi rientrare in questa categoria.
Anzi, c'è bisogno. Che si tessero assolutamente queste ragazze.
Però ecco, voi che cosa pensate di questo fatto? Io voglio dire una cosa, ma lo faccio come battuta, ma avere certi atleti americani che arrivano a metà settembre potrebbe anche dire che il campionato è un attimino falsato, perché dico, io non ho avuto la possibilità di prepararlo. È vero che c'è sempre stato, perché l'atleta interesse nazionale andava a fare l'estate con le nazionali. Però un attimino, voi cosa ne pensate di questo fatto che purtroppo ci è capitato tra capo e collo?
Allora, su questa vicenda che riguarda anche il maschile, bisogna capire un po' anche il discorso pandemia, come viene regolato e come viene gestito sia in Italia che al di fuori, perché è in continua evoluzione. Però questo tema, Angelo, ti dico la verità, non c'è neanche arrivato in questo momento come tema di discussione in IP, cioè proprio anche il fatto che ti dicevo prima, queste ragazze, se sono americane, quindi difficile che ci cerchino adesso. Chiaramente IP monitora sempre e sta attenta, però non esprime direttamente una cosa in cui non è neanche, cioè che ci riguarda fino a un certo punto. Dobbiamo stare attenti anche proprio a non ragionare sempre col collettivo. Poi i campionati falsati, faremo di tutto.
È una battuta, Io da tifoso di Busto, cioè io, se Jordan Polter arriva a metà settembre, sono preoccupato, perché ragazzi, cioè, è la palleggiata.
Sì, è che sono cose, capisci, che vanno oltre IP in questo caso, cioè noi direttamente come IP.
Ragazzi, una battuta era mia, ovviamente.
Quindi non so se Tonno poi va a aggiungere qualcosa, però noi ecco, ci siamo, monitoriamo, però per quello che possiamo fare, anche perché stiamo tirando veramente forte.
No, dispiace semplicemente perché, come dici tu, Angelo, può essere che il campionato sia falsato soprattutto nel breve, alla fine del girone d'andata, ok? Perché sai che ti manca per 2-3 giornate una giocatrice di riferimento. Il problema è, come diceva anche Fede, che purtroppo c'è una forza di causa maggiore che incide su quelli che sono questi arrivi da parte di atlete che purtroppo sono in stati dove l'emergenza sanitaria continua ad essere un po' fuori controllo, ok? Quindi questo è un problema dal mio punto di vista rilevante, ma sempre, come diceva Fede, in questo momento sì, è una cosa a cui possiamo pensare, ma come dicevo prima, i giocatori devono imparare a cercarci nel momento in cui c'è una problematica da risolvere, ok? Ci sono, o addirittura siamo disponibili anche a collaborare con i procuratori anche per il singolo atleta se dovesse aver bisogno di noi, quindi noi siamo aperti e ci piacerebbe appunto venire coinvolti da loro senza che noi noi come associazione siamo sempre noi a cercare di risolvere i problemi che vengono, che ci arrivano, ecco, tutto qua.
Cioè, torno al volo, argomento Covid, IP può intervenire, per esempio, ed è quello che stiamo cercando di fare per il bene degli atleti e delle atlete sui protocolli. Cioè, mm-hmm. Questi sono importanti, certo. Perché c'è ancora un po' di confusione.
Noi abbiamo coinvolto appunto il dottor Marco Fogli, che è il presidente dell'Associazione Italiana Medici del Volley, okay, per sapere un po' quali erano le problematiche che lui aveva riscontrato con Federazione e le Leghe. Okay, ci siamo parlati molto tranquillamente e ci siamo dati appuntamento per ritrovarci, perché appunto ancora un protocollo che tenga conto delle competizioni non è presente sui tavoli, ok? Quindi in caso di un positivo non c'è ancora quella che è definita nel calcio la quarantena soft, quindi bisogna ancora sapere come gestire tutte queste piccole cose e loro ci tengono molto e noi come IP ci teniamo ancora di più alla salute degli atleti, quindi questa è stato il motivo per cui ci siamo permessi di contattare il dottor Fogli.
Io ve la butto lì come idea, comunque se volete Angelo è molto combattivo e quindi se avete bisogno di una mano in IP in questo momento Angelo sei anche abbastanza tranquillo col lavoro, quindi ve lo posso prestare, se mi chiedete ci mettete d'accordo ve lo presto e sono sicuro che fate un salto in avanti.
Paga sempre il presidente.
Fede no, tu no, non hai mai tirato fuori un centesimo.
Io mi accontento del 70% comunque.
Ascoltate, niente, si è parlato appunto molto abbiamo già parlato in questa puntata, abbiamo accennato al vincolo sportivo. Ci volete spiegare un pochettino di più di questo vincolo, del vostro approccio? Ci volete raccontare qualcosa?
Ecco, io dico una cosa prima di lasciar parlare loro, magari una cosa che non molti sanno, ma il vincolo sportivo è una cosa che deve morire per definizione, cioè l'antitrust è stata chiarissima. Cioè l'antitrust ha detto, signori, il vincolo sportivo non si può. E quindi, se vogliamo, la legge Spadafora ha accelerato la discussione, ha accelerato i tempi. Ma chi dice? Ma il vincolo sportivo, se viene a cadere, come fanno le società? Oh ragazzi, c'è l'antitrust che è stata chiara, cioè vogliamo metterci contro l'antitrust. Ma a parte questo, ecco, cosa pensate voi del vincolo sportivo? Non vado a tirare fuori il discorso di Martino, cioè che voglio dire, io penso che il caso di Martino, se fosse portato a Strasburgo, alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, non so come finirebbe una cosa del genere, però vabbè, questa è una battuta amara se volete, ma che mi ha fatto una tristezza mostruosa. In generale il discorso del vincolo, penso a Nelly a Trento, cioè come vedete la situazione e come si può secondo voi superare il discorso del vincolo sportivo?
Vabbè, ti dico già che comunque abbiamo contattato lo stesso Di Martino e anche il padre, perché volevamo sapere un po' come si era evoluta la loro vicenda. Dell'antitrust lo sapevamo, è noto abbastanza insomma nel mondo del volley. Sembra che tramite questo decreto venga abolito, anche se non si capisce bene quale sarà il termine, correggimi se sbaglio Fede, perché lui è un pochino più dentro.
No, allora, si parla entro un anno da quando va in vigore la legge che verrà approvata, si parla entro un anno, passato l'anno il vincolo viene abolito. In questo anno sembra che ci sia la possibilità da parte delle federazioni di trovare dei nuovi, chiamiamoli, parametri. Beh, delle nuove,
altrimenti un vuoto legislativo sarebbe drammatico.
Allora, la posizione di IP probabilmente è, senza probabilmente, è che è il vincolo ha dei grossissimi difetti e dei grossissimi problemi. Poi eliminarlo del tutto ci può anche stare, ma dall'altra parte ci devono essere dei, chiamiamole, delle indennità di crescita degli atleti su cui si è investito. Questo perché tutela anche le società, cioè è il discorso del professionismo. Non ci può essere professionismo, sì, vogliamo professionismo domani e crolla il sistema. Allora troviamo una via di mezzo che non accontenta nessuno, è il solito discorso, la via di mezzo che non accontenta nessuno, però che sia sostenibile, ma che abbia anche dei criteri diversi da quello che è il vincolo sportivo attuale.
Sì, l'idea da portare avanti sarebbe un po' quella di dare dei premi alle società che hanno cresciuto i giocatori a seconda poi della categoria che il giocatore stesso riesce a raggiungere.
Bravo, bravo. Io ti dico qua una cosa, questa è un'idea che mi sono fatto io. Ma che cosa si intende con premi alle società che hanno cresciuto? Facciamo un esempio concreto. Nelly, Trento. Trento da alcuni anni presta Nelly e prende 10-20 mila euro all'anno per il prestito. Ecco, ma Trento non ha cresciuto Nelly, ma non l'ha scoperto, perché è stato scoperto da una società di lucro. Allora chi dice, cavolo, se il vincolo sportivo viene a cadere, le società che vanno a cercare i talentini e li vogliono crescere e che si reggono sul discorso del cartellino non hanno più motivo di esistere, perché non è più conveniente. Se il discorso dei parametri è fatto in modo tale che tu, società, vuoi prendere il cartellino del giocatore Nelly, paghi il parametro a Trento, ma lo paghi anche alla società di Lucca che ha scoperto, cioè il premio di produzione. I parametri sono una catena, che è il modo con cui vengono gestiti i cartellini nel calcio. Se il Manchester United va a prendere, ma esempi reali, va a prendere il giocatore giovane dell'Atalanta, paga all'Atalanta. Se poi il Paris Saint-Germain va a prendere il giocatore al Manchester United, paga il parametro al Manchester United, ma anche all'Atalanta, che è il che ha la primogenitura di colui che ha scoperto il giocatore. Quindi se tu, che hai scoperto il giocatore, hai la possibilità di comunque avere il premio ogni volta che questo giocatore cresce e viene trasferito, ecco che comunque hai la convenienza di investire sui settori giovanili e di andare a cercarli. Ma ti ripeto, io non sono nessuno, è un'idea che io muto dal calcio, cioè nel calcio funziona così il cartellino.
Sì, sono perfettamente d'accordo, deve essere riconosciuto a tutte le società in cui il giocatore è passato, ok? Però forse bisogna mettere anche lì un limite, cioè, perché io non è che ho 34 anni e tutte le volte che passo da una società a quell'altra, ok, viene riconosciuto.
Però
poi si dice 10-15 società e diventa un disastro. Però, che ne so, fino alla società che ti hanno cresciuto, fino al termine del settore giovanile, ti butto lì un'idea, dai 14 ai 20 anni, ok, ognuno avrà una parte di una quota a seconda degli anni in cui il giocatore è cresciuto lì, capito, è stato allenato. E che poi anche lì dipende molto dalla bravura dei tecnici, lo sapete meglio di me, che probabilmente questo è uno dei problemi fondamentali della base in questo momento, capito? Che sono poche le società.
Butto lì anche uno spunto, anche magari se ha fatto qualche categoria, cioè tipo se oltre a giocare in Under 18 magari è andato in Serie B o in Serie C, potrebbe aumentare un pochettino il parametro, anche quello potrebbe essere ancora interessante,
esatto.
Potrebbe anche incentivare qualche società in più al famoso discorso, ma certo, facciamoli entrare.
Poi il tecnicismo dei parametri sono solo numeri, cioè alla fine si trovano. Certo. Cioè, secondo me è il concetto, ma davvero voglio usare un'affermazione un po' forte, di abolizione della schiavitù, perché io la vedo così.
Sì, ma ragazzi, qua stiamo parlando in maniera molto genuina anche del tema, per cui mi permetto anch'io di dire che, visto che parliamo di cartellino, che è un, cioè è un nome che neanche esiste, cioè non è scritto da qualche parte,
si parla sì, sempre...
no, ma quello che voglio sottolineare è che c'è bisogno anche da parte di IP, la volontà è quella di informare, perché c'è tanta gente non sa neanche di cosa si parla quando si parla del vincolo o cosa si firma, quindi questo è fondamentale. Poi, come dici tu, Angelo, la questione vendita o scambio di carne da macello non deve più esistere. Infatti, a me piace parlare di...
perché il 99% della gestione è seria, cioè non è che i presidenti di società fanno mercimonio di cartellini.
No, però sai cos'è, Angelo? Che c'è tanta gente, anche ragazzi e ragazzini, forse più ragazzine addirittura, che ti ritrovi a non mi lasciano andare, mi chiedono di pagare. Allora, troviamo delle indennità precise. Poi il parametro, ne parlavamo anche l'altra volta, sembra che sia un termine anche qui di scambio di merce, allora parliamo di indennità. Troviamo indennità precise, serie C, serie B, cioè quelle sono, ma non che uno ti chieda 10.000 euro, 12.000, 7.000, cioè
questo. Fede, possiamo parlare fare l'esempio che ci è arrivato a noi. Una prima divisione femminile che ha chiesto 10.000 euro per il cartellino di una ragazza.
Sì, ci stanno chiamando già adesso.
27 anni, credo. Capito? Quindi non è da dire, ne ha 14, gioca in prima divisione, ha possibilità di. Capito? Cioè, è pazzesco, tu fai smettere una ragazza di giocare.
Assolutamente, assolutamente.
Capito?
Un problema sociale anche, voglio dire.
Capito? Cioè, è questo che non va bene, assolutamente.
Ecco, vedi, capito? Angelo, su questo.
Perdi serati, tu perdi la gente, cioè la gente si disinnamora del nostro sport in questo modo, capito?
Certo. Vedi, ci stanno già chiamando, cioè ci chiamano adesso diverse persone, genitori, e vedi lì che c'è la dinamica del cercarti, perché viene compreso IP, quindi IP riuscirà nel tempo a costruire questa coscienza che è fondamentale, ma per tutti, insomma.
Io torno un attimo su, non so Angelo se hai altre domande, io no. Direi che siamo quasi all'ora, sì, non vorrei passare 5 ore al telefono, più che altro perché non credo che loro abbiano tempo di farlo, anche se la conversazione mi piace tantissimo e sono veramente felice di questa puntata. Grazie ragazzi, grazie a tutti. E una cosa un po' più leggera adesso, io parlo con te, Fede, perché ne abbiamo parlato tanto quando eravamo compagni di squadra. Sei stato molto attivo in passato insieme a Simone Anzani, che è un altro vostro, diciamo, collega di IP, per la questione volley e studio. Noi ovviamente tutte le settimane parliamo di NCAA, parliamo di borse di studio di ragazze e ragazzi che praticano volley e studiano per laurea. Io vado a memoria, mi ricordo una volta una presentazione del campionato qua a Verona, mi sembra al Teatro Romano, dove c'era Dallari, uno qualsiasi, insomma, che ha detto che la pallavolo è lo sport dei laureati. E insomma, raccontaci un po' della tua esperienza di pallavolista e studente, e poi dici se poi IP potrebbe anche fare qualcosa per migliorare questa situazione e magari per rinsaldare quello che era il legame tra università e mondo del volley, che secondo me manca un pochino.
Allora, questo è un tema bello delicato come tanti altri, però è fondamentale, cioè qua si parla di creare coscienza, ma si tratta di creare coscienza anche su questo tema qui, cioè a qualsiasi livello, che sia serie C, serie D, prima divisione, serie A, lo studiare può aprire dei mondi. Poi in questo caso IP, come ha scritto nello statuto, quindi si parla di dual career, post career, quindi la carriera finché giochi e dopo che hai smesso di giocare, IP c'è e IP vuole creare dei progetti, che siano anche momenti di incontri formativi, ma che si parli anche della gestione economica del proprio patrimonio, cioè ci sono un sacco di temi. e con l'università abbiamo mandato una lettera di presentazione oltre al CONI, alle leghe, al ministro Spadafora, all'istituto del credito sportivo, adesso non posso dirli tutti, ma l'abbiamo mandata anche al CUSI, che è il centro universitario sportivo italiano. Abbiamo ricevuto risposta qualche giorno fa e quindi li incontreremo a brevissimo, e c'è l'idea di allacciare questo mondo, e in Italia ce n'è bisogno. La mia esperienza, Ale, è quella di un ragazzo che ha provato anche a farci l'esperienza della Serie A studiando, come Simo Anzani, però non è impossibile, si fa, però è molto complicato e dipende. Il problema è che dipende da chi trovi, perché se trovi devi andare a bussare le porte dei professori, e se ti capiscono bene, se viene dal governo, gliel'abbiamo detto, se parte dal governo tutto è più gestibile, perché va fatto. Se invece questa visione, come è in America, ok, non vogliamo arrivare all'America, però a una struttura di questo tipo più snella, più compatibile, di dialogo, perché se non c'è dialogo non si fa. Quindi IP si batterà e ci sono tutti i presupposti per farlo.
Ti ringrazio di questa tua esperienza. Angelo, hai qualche altra domanda? Vuoi aggiungere qualcosa? Volete voi aggiungere qualcosa che non abbiamo detto? Parlare qualcosa di IP, qualche che vi sembra interessante, che avete voglia di condividere con i nostri ascoltatori?
Allora, di aneddoti non possiamo raccontare, ci sarebbero tantissimi milioni.
A microfoni spenti.
Non so, forse l'avete detto e non me lo sono perso. I numeri, voi avete aperto le iscrizioni. In questo momento quanti iscritti avete? Iscritti e iscritte?
Oltre 100. Fai 30 ore, 35 ore, abbiamo superato i 100.
Manca la mia iscrizione.
Lo so che manca la tua, perché le vedo tutte, vedo sia i pagamenti che le...
Ah, più uomini o più donne?
Allora, ma sai che invece è molto omogenea come cosa, cioè i numeri sono lì, anche gente del sitting, beach non ancora, non ancora, e under 18, quindi sono cose, queste qua sono segnali importanti. Noi ci siamo dati degli obiettivi, parlavamo oggi anche con Tonne e gli altri consiglieri, puntiamo a 2.000, a 3.000, però la nostra idea è di procedere passo per passo, perché i 2.000 e i 3.000 saranno l'obiettivo di dopodomani, ma dopodomani ci sarà 100.000, perché i tesserati in Italia sono oltre 100.000, quindi dobbiamo arrivare a tutti.
Però dai, 100 in 30 ore non è male.
No, non siamo dispiaciuti, siamo felici, anzi, però vogliamo di più.
Giusto, sì. Giusto, mi sembra
vuol dire che è stimolante, dobbiamo lavorare meglio.
Esatto.
Beh, ricordiamo allora appunto dove ci si può tesserare, giusto, sul sito assopallapolisti.it.
Esatto.
È semplice, in 3 minuti adesso si fa tutto. Dopo fai un test.
In alto a destra c'è login, tesseramento, spingi, metti i tuoi dati.
Ecco, al momento del pagamento a me mi viene fuori scritto bonifica Federico Centomo, allora lì mi fermo.
scherzo
Fede, no, dai, adesso
sono, dove vanno a finire i soldi, ma tranquilli che c'è un conto dell'associazione e anzi saremo iper trasparenti, perché da aprile ad oggi stiamo spingendo fortissimo e senza nessun tipo di interesse personale. Poi chiaramente IP dovrà crescere, quindi se ci sarà da coinvolgere un social media manager, cioè chiaro, ci devono essere anche delle spese perché la macchina funzioni.
Va bene, io sono veramente felice di aver fatto questa chiacchierata con voi, è stata una bellissima puntata e spero insomma anche per voi, e vi auguro buon viaggio e buona avventura. Sappiate che Jump and Spike insomma ha un piccolo ma nutrito seguito di pubblico, che speriamo di aver aumentato anche con questa puntata, perciò se avete bisogno, avete voglia di parlare con noi, o se noi avremo bisogno e avremo voglia di parlare con voi, lo faremo molto volentieri prossimamente. E vi ricordo,
ci date qualche contatto, qualche giocatore, giocatrice americana che vorremmo intervistare, e quindi passiamo attraverso di voi.
Bravo,
a disposizione.
Grazie, Angelo.
Dai, allora vi ricordo che potete ascoltare questo podcast su Spreaker, sul sito thecuttingedge.it e su tutte quante le piattaforme podcast con cui ascoltate, cellulare, tablet, computer, quello che più vi aggrada. E abbiamo anche la mail jumpandspike@gmail.com, ci trovate anche su Twitter. E niente, io comincio a salutare Giorgio De Togni. Ciao Giorgio, buon proseguimento.
Grazie dell'ospitalità e vi abbraccio.
Ciao Fede, ci sentiamo presto, magari ci vediamo anche di persona, spero prestissimo, in base ai tuoi impegni.
Direi di sì, anche perché alla Havana non so se quest'anno c'è, ma anche come IP vorremmo provare
Fede,
a partecipare.
Fede, lascia stare. No, purtroppo l'Havana per problema Covid anche qua.
Dopo
20 anni abbiamo dovuto alzare bandiera bianca, ma come hanno fatto tantissimi anche amici dei tornei di tutta Italia, Migliarino, e tanti non sono riusciti a fare niente purtroppo, ma siamo ben speranzosi di tornare con un 2021 ancora più carichi, ancora più volenterosi, dai.
Allora Ali, ci vediamo nel 2021, questo è il discorso.
Speravo prima, però vabbè, d'accordo.
Dai, scherzo.
Angelo, ti saluto, ti ringrazio come sempre, sei sempre il mio cavaliere con l'armatura bianca.
Va bene, ok. Ciao ragazzi, grazie.
Ciao a tutti, buon proseguimento.
Ciao Angelo, ciao Ale.
Ciao.